Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Divam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo alla parte seconda, nel capitolo intitolato La Bhavari. Lo Swami insiste in particolare su ciò che egli definisce collegare la propria coscienza con la coscienza suprema. Krishna è la coscienza suprema e Arjuna, in quanto coscienza individuale rappresentativa, è invitato ad agire con intelligenza, in cooperazione con la coscienza suprema. Allora si libererà dal legame di nascita, malattia, vecchiaia e morte. Coscienza è un termine popolare in America. Vi è un'espansione della coscienza, la coscienza cosmica, vi sono stati alterati di coscienza e ora il collegamento della coscienza individuale con la coscienza suprema. Questa è la perfezione della coscienza, come Prabhupada spiega. Questo è l'amore. Questa è la pace che ognuno insegue. Eppure Prabhupada parla di questo argomento in termini che si riferiscono alla guerra. Stanno parlando della battaglia e Arjuna dice: non combatterò contro i miei parenti e fratelli allo scopo di riconquistare un regno. No, no. Ora, alle persone comuni sembra che Arjuna sia una persona molto brava, un non violento, abbandonare ogni cosa a favore dei suoi parenti. Oh, è proprio un bravo uomo. Questa è la valutazione materiale. Ma cosa sta dicendo Krishna? Egli dice: sei uno sciocco di prima categoria, considera bene. Ciò che è valutato dal pubblico come un comportamento esemplare è condannato da Dio. Così dovrete vedere se la coscienza suprema è soddisfatta delle vostre azioni. L'azione di Arjuna non era approvata da Sri Krishna. Era per il suo capriccio, per la sua gratificazione dei sensi, che in un primo momento egli non voleva combattere. Ma alla fine, per la soddisfazione di Krishna, egli combatté. Questa è la nostra perfezione, quando agiamo al solo fine di soddisfare la coscienza suprema.
It hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy.
A questo punto alcuni tra gli ascoltatori espressero un buon numero di riserve. Erano tutti oppositori del ruolo rappresentato dagli USA nel Vietnam e questa idea era ostica per loro. Come Arjuna, anch'essi volevano la pace. Perché mai lo Swami sanzionava la guerra?
You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe. But I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and whoa.
A questo punto Srila Prabhupada spiega: sì, l'idea di Arjuna di non combattere è buona, ma Krishna, la persona suprema, gli ordina di combattere. Ciò significa che la guerra di Arjuna è al di sopra dell'etica mondana, è assoluta. Se seguiamo Arjuna lasciando da parte il bene e il male e agiamo per Krishna, non per il nostro senso di gratificazione, allora tutto è perfetto. Perché Krishna è la coscienza suprema. Per alcuni dell'uditorio la risposta, benché chiaramente filosofica, non è quella che volevano ascoltare, eppure volevano conoscere il suo punto di vista politico. Sostiene forse il coinvolgimento dell'America nel Vietnam? È contro la guerra? Ma Prabhupada non è né un falco né una colomba. Nessuna motivazione politica si cela dietro il suo esempio di Krishna e Arjuna. La sua tesi è semplice e pura. Al di là del bene e del male c'è l'assoluto, e anche il fatto di agire in conformità dell'assoluto è al di là del bene e del male. Ma che cosa pensa del Vietnam? Krishna dice di combattere là? No, risponde Swamiji. La guerra del Vietnam è diversa dalla guerra di Kurukshetra. Nella battaglia di Kurukshetra Krishna era presente in persona e chiede ad Arjuna di combattere. Il Vietnam è differente. Tuttavia nell'uditorio nasce un'altra obiezione. Egli non si riferisce alla guerra del Vietnam, ma perché no? Dopotutto si tratta del 1966. Se non sta parlando della guerra, che cosa vuol mettere in rilievo? Lo Swami spiega che in realtà il suo messaggio è il più urgente e rilevante. Nella guerra del Vietnam è in atto un'inevitabile reazione karmica. Essa era un sintomo, non costituiva l'intero problema. È solo questa filosofia, la necessità di arrendersi alla coscienza suprema, si riferisce al vero problema. Per alcuni, tuttavia, il riferimento alla guerra è così sovraccarico di emozionalità che essi non riescono ad andare al di là dell'immediata politica del Vietnam per comprendere il reale messaggio di sottomissione alla coscienza suprema espresso da Prabhupada.
Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question.
Rispettano lo Swami, realizzano che si sta riferendo a una filosofia più profonda, eppure la storia di Arjuna e della guerra rende le cose difficili. Lo Swami, tuttavia, continua a riferirsi alla guerra di Arjuna come al classico esempio che c'è alla base dell'insegnamento della Bhagavad Gita. Non è che l'uditorio abbia difficoltà a capire l'insegnamento fondamentale, è l'esempio che non capiscono. Deliberatamente Prabhupada ha consegnato al suo uditorio un'analogia mutevole. Egli non è venuto a unirsi al loro movimento per la pace e non accetta il loro non lungimirante concetto di pace. Si pone a confronto con loro. È meglio combattere in coscienza di Krishna o vivere in una pace presunta priva di realizzazione di Dio? Sì, per loro è difficile accettare l'esempio. Li fa pensare. Se accetteranno, allora forse si avvicineranno alla comprensione dell'assoluto. È molto difficile collegare la loro coscienza con la coscienza suprema? No, affatto. Nessun uomo sano di mente direbbe, no, non è possibile. Non sta insinuando che per collegarsi con la coscienza suprema essi dovrebbero combattere nel Vietnam o compiere atti terribili in nome di Dio. Sa che la vita spirituale dovrà essere più attraente della vita materiale, o i suoi ascoltatori non l'accetteranno. vuole portare quel tema, il fatto di collegarsi con la coscienza suprema, a qualcosa di concreto, qualcosa di attraente e bello, qualcosa che ognuno possa fare e voglia fare. L'incoraggia dicendo che essi possono fare ciò che fanno, ma per Krishna. Arjuna era un guerriero a vita. Krishna non gli disse di abbandonare il suo compito, ma di eseguirlo per il Supremo. Così Prabhupada chiede anche a loro la medesima cosa, ed essi possono cominciare con qualcosa di semplice, come quello di offrire il loro cibo a Dio. Poiché ognuno deve mangiare e Dio vuole mangiare qualcosa, perché non offrire il proprio cibo a Dio? Dopo aver offerto, mangiate. Tuttavia potreste dire, se Dio lo mangia, che cosa mangerò io? No, Dio non lo porterà via. Ogni giorno, dopo aver cucinato i nostri pasti, li offriamo a Krishna. C'è un testimone. Mr. David ha visto. Prabhupada ride. Buoni manicaretti. Il suo modo di mangiare, spirituale, è tale che, anche dopo aver mangiato, tutto resta là. Perciò non dovremmo soffrire la fame se colleghiamo i nostri desideri con quelli del Signore Supremo. Dobbiamo soltanto imparare l'arte, il modo di collegarci. Niente deve essere cambiato. L'uomo che combatte non si trasforma in un artista o in un musicista. Se sei un uomo che combatte, resti tale. Se sei un musicista, resterai un musicista. Se sei un medico, resterai medico. Qualunque natura tu abbia, la manterrai, ma ti colleghi. Se il Signore è soddisfatto del mio cibo, allora per me questa è la perfezione. In ogni sfera di vita dobbiamo sapere se il Signore è soddisfatto. Dobbiamo imparare questa tecnica. Allora diventa facile come qualsiasi altra cosa. Dobbiamo cessare di fare piani indipendenti. Dobbiamo accettare i piani del Signore e portarli a termine. Questa sarà la perfezione della nostra vita. Sri Chaitanya ha reso molto facile agire a livello della coscienza, come ci sono coloro che prendono appunti sui libri di scuola. Facile metodo di studio. Così Sri Chaitanya raccomandava di impegnarsi in qualsiasi occupazione, a patto di ascoltare i discorsi che si riferiscono a Krishna, continuare l'ascolto della Bhagavad Gita e cantare Hare Krishna. È per questa ragione che stiamo cercando di organizzare la nostra istituzione. Così voi siete arrivati e qualunque cosa facciate non importa. Ogni cosa gradualmente si aggiusterà. Con il semplice ascolto la vostra mente diventerà più lucida. Continuando questo metodo, cantando il Santo Nome, potrete vedere quanto il vostro cuore si purifica e quanti progressi farete sulla via della realizzazione spirituale, la vera identità della coscienza pura. Srila Prabhupada sta parlando in nome della coscienza suprema e offre le sue attività quotidiane come esempio di collegamento con il Supremo. Sto sempre lavorando a qualcosa, leggendo o scrivendo, 20 ore al giorno. Quando sento di aver fame mangio, quando mi accorgo di aver sonno vado a dormire, altrimenti non sento la fatica. Potete chiedere a Mr. David se non è vero. Naturalmente la routine giornaliera dello Swami non aveva bisogno del riconoscimento di David Alley e ognuno dei suoi visitatori poteva rendersi conto che egli era trascendentale. La sua vita personale è il perfetto esempio di collegamento con la coscienza suprema. Prabhupada si manteneva sempre collegato con il Supremo. Anche a Vrindavana era stato sempre collegato ed egli non aveva nessuna necessità o motivazione per andare in America e vivere nella Bowery. Era per il bene altrui che egli era arrivato alla Bowery e per il beneficio altrui stava parlando quella sera. Il suo maestro spirituale e Krishna volevano che le anime condizionate uscissero dalla loro illusione prima che fosse troppo tardi. parlando con vigore fino a diventare fisicamente esausto, talvolta gridando, talvolta implorando, talvolta ridendo, e gli dava al suo uditorio quanto sentiva di essere adeguato alla loro comprensione. Come emissario di Krishna e della successione di maestri, coraggiosamente gridava che ognuno doveva collegarsi con il Supremo, e gli poteva parlare forte come voleva, finché la loro volontà di ascoltare si manteneva. Era un sadhu, in sanscrito il termine significa santo, e anche colui che taglia. Ripete il medesimo messaggio per le migliaia di anni i sadhu della cultura vedica originale avevano rivelato. Egli risvegliava lo spirito eterno della saggezza vedica al fine di recidere i nodi dell'ignoranza e dell'illusione. Così ogni cosa è illusione fin dall'inizio della nostra nascita, e questa illusione è così forte che liberarsene è cosa ardua. Ogni cosa è illusione, la nascita è illusione, i figli sono illusione, tutto è illusione. Noi veniamo a contatto con questa illusione e pensiamo di essere molto preparati, molto avanzati. Immaginiamo un sacco di cose, tuttavia, quando arriva la morte, la vera realtà, dimentichiamo tutto, dimentichiamo il nostro paese, i nostri parenti, nostra moglie, i figli, il padre, la madre, ogni cosa è andata. Mike Grant racconta: in seguito mi recai da lui, avevo lo stesso sentimento che provavo in altre occasioni quando andavo ad ascoltare qualche persona famosa ai concerti. È sempre interessante al termine del concerto andare a visitare i musicisti e cantanti per conoscerli e capire la loro personalità. Provai la stessa cosa dopo aver sentito parlare Swamiji, così andai da lui e cominciai a parlare. L'esperienza però fu differente dalle altre perché egli non aveva fretta. Lui poteva parlarmi, mentre con gli altri tutto ciò che potevi fare era esprimerti in poche parole. Essi si interessavano sempre di qualcos'altro. Egli invece era una persona che dimostrava veramente qualche interesse per me, come persona. E io rimasi così sopraffatto che mi buttai a parlare a gran velocità. Ero sorpreso. Il nostro colloquio si interruppe soltanto per il fatto che io non trovai altro da dire. Era un'esperienza diametralmente opposta a quelle fatte precedentemente, in cui si avvertiva la fretta di fare altre cose. In quel momento io fui incapace di continuare. Prabhupada piaceva camminare. Uscendo dalla porta al numero 94 della Bowery, poteva vedere direttamente dall'altro lato della strada l'hotel Fulton. Uno squallido albergo a 5 piani, intorno vi erano altre case d'affitto della bassa Manhattan, i cui affittuari vagabondavano da mane a sera lungo i marciapiedi. Occasionalmente i piccioni a frotte si agitavano volando da un tetto all'altro e si calavano sulla strada, Il traffico era pesante. La Bowery era un'arteria per mezzi di trasporto da e per Brooklyn, attraverso i ponti di Brooklyn e Manhattan. In quel punto la Bowery pendeva leggermente verso il nord e Prabhupada poteva vedere le insegne, qualche scheletrico albergo di Manhattan, le luci e i segnali del traffico al 4th Street. Poteva vedere con Edison, con la sua alta torre dell'orologio, e se non vi erano nubi, la cima dell'Empire State Building, sulla 34esima strada. Passeggiava da solo la mattina nei dintorni della Bowery. Il mese di maggio, quell'anno vide piogge più frequenti dell'ordinario e Prabhupada portava l'ombrello. Talvolta passeggiava sotto la pioggia, non sempre era solo. Talvolta uno dei suoi nuovi amici lo accompagnavano e parlavano tra loro. A volte egli si fermava, meloni amari, dal, hang, farina di piselli e altri cibi comuni alla cucina vegetariana dell'India erano reperibili nei vicini mercati di Chinatown. Lasciando la soffitta, faceva pochi passi verso sud fino all'incrocio della Bowery con Esther Street. Proseguendo a destra, sulla Esther, raggiungeva immediatamente Chinatown, dove anche i negozi, i mercati e anche Manhattan Saving Bank avevano insegne a caratteri cinesi. Talvolta egli procedeva verso sud per un altro isolato fino al Canal Street con il suo Central Asian Food Market e molti altri mercati di frutta e verdura lungo la via. Di prima mattina i marciapiedi erano quasi deserti, ma non appena i negozi si aprivano, le strade si riempivano di lavoratori locali, di turisti, di derelitti senza meta. Le tortuose strade di Chinatown erano delimitate da centinaia di piccoli negozi e le automobili erano posteggiate su entrambi i lati della strada. Le sue passeggiate a piedi lo portavano talvolta a Little Italy, che si sovrappone a Chinatown, presso Mulberry Street. Nei dintorni, luoghi come Sinez Pork Products e Mi Jiang Mi Supermarket si trovavano l'uno accanto all'altro, insieme con il Clam House di Umberto e il ristorante pugliese che pubblicizzavano il cappuccino alla Puglia, caffè di Puglia. Le sue passeggiate della Bowery verso ovest a Chinatown e a Little Italy erano destinate principalmente agli acquisti. Egli però non trascurava di considerare la possibilità di luoghi adatti per un tempio. La sua attenzione fu attratta in modo particolare da Satam Tower su Satam Square. Talvolta egli camminava in direzione opposta verso l'East River e verso il ponte di Brooklyn. Quando però un amico lo mise in guardia informandolo che un franco tiratore aveva sparato sui vagabondi lungo il fiume, cessò di andare là. Benché i dintorni in cui Prabhupada viveva e passeggiava fossero poco attraenti, egli non si sentiva mai disturbato. Spesso sulla porta di casa la Bowery trovava vagabondi addormentati o privi di sensi e doveva scavalcarli. Talvolta un ubriaco, incapace di coordinare i movimenti, urtava contro di lui e un disgraziato diceva qualcosa di incomprensibile o rideva rivolto verso di lui. Quelli più sobri stavano in piedi e facevano gesti di cortesia, precedendo lo Swami dentro o fuori dalla sua porta al numero 94 della Bowery. Egli passava tra loro prendendo atto delle loro buone maniere mentre gli facevano strada. Certamente pochi tra gli abitanti della Bowery o gli altri che lo vedevano durante le sue passeggiate sapevano qualcosa dell'anziano e minuto sadhu indiano vestito di abiti color zafferano che portava un ombrello e una borsa per la spesa color mattone.
Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam.
3 days, we just love you, we just love you. God knows. Tell them who we are.
Talvolta Prabhupada incontrava sulla strada uno dei suoi nuovi amici, Jane, la ragazza di Michel Grant. Lo incontrò in numerose occasioni quando egli usciva. Jane racconta: lo vedevo camminare lungo la strada in mezzo alla folla composita del quartiere. Portava con sé un ombrello e aveva sempre un'espressione serena sul volto. Stava facendo la sua passeggiata pomeridiana, fermandosi talvolta a causa degli ubriachi. Io avvertivo sempre una sensazione di apprensione quando lo incontravo sul marciapiede. E gli chiedeva: stai cantando? E io rispondevo: talvolta. Allora lui mi diceva: questa è una brava ragazza. Seduto a gambe incrociate, la schiena rivolta agli scaffali con il loro assortimento di vasi da fiori, il suo chadar morbidamente avvolto intorno al corpo, Bhaktivedanta Swami aveva un aspetto grave, quasi triste. La fotografia e il suo articolo apparvero sul numero di giugno del The Village Voice. L'articolo diceva: l'incontro dell'Occidente mistico con l'Oriente pratico si sta concentrando nel curioso contrasto tra A.C. Bhaktivedanta Swami e i suoi discepoli americani. Lo Swami, un settantenne colto e ben educato, rimarrà qui per un anno al fine di predicare il suo Vangelo di pace, di buona volontà, di riavvicinamento a Dio e, più praticamente, per raccogliere fondi a favore della sua Chiesa americana. Come i suoi insegnamenti, lo Swami è un uomo saggio e franco. Il suo insegnamento principale afferma che l'umanità può avvicinarsi a Dio recitando il suo santo nome. Sebbene lo Swami sia venuto in America per cercare di estirpare la radice del materialismo ateo, una malattia, egli dice, che ha già intaccato l'India, è una persona realista. Se esiste un luogo sulla terra in cui si può trovare del denaro per costruire un tempio, è proprio qui. Lo Swami desidera fondare in America un'associazione internazionale per la coscienza di Krishna, che sarà aperta a tutti, anche alle donne. L'articolo era firmato da Howard Smith. Era venuto a sapere dello Swami da una telefonata di un amico, il quale gli aveva parlato di un interessante uomo santo venuto dall'India che viveva in una soffitta della Bowery. Puoi andarci in qualsiasi momento, gli aveva detto l'amico. È sempre là. Penso che lo troverai affascinante. Credo proprio che stia per lanciare uno dei più grandi movimenti religiosi. Howard Smith racconta: così andai laggiù e mi arrampicai per le scale, verso quella tetra soffitta. Era una soffitta da artisti, il pavimento era quasi completamente coperto da tappeti vecchi e consunti, e molti se ne stavano seduti là, vestiti in foggia hippies. Ma più che altro credo che pensassero che si trattasse di foggia indiana. Molti di loro si erano isolati sedendosi attorno alla stanza di fronte alla parete, come se non avessero nulla da spartire con gli altri. Erano seduti a gambe incrociate e sembrava che ognuno stesse facendo qualcosa di differente. Nessuno prestava attenzione a me che stavo entrando. Vidi le scarpe allineate e pensai, suppongo che dovrei togliermi le scarpe, ma nessuno mi disse di farlo, così camminai sul bordo del tappeto cercando di attirare l'attenzione di qualcuno su di me. Mi domandavo che cosa stessero facendo e non volevo interrompere nessuno perché tutti sembravano profondamente immersi, qualunque genere di preghiera stessero offrendo. Sul fondo della soffitta vidi una piccola tenda, un tessuto tipo madras, e decisi di far capolino da quella parte. Diedi un'occhiata e vidi Swami Bhaktivedanta seduto a gambe incrociate in vesti color zafferano. Aveva dei segni sulla fronte e sul naso e teneva la mano in un sacchettino di tela. Benché sembrasse genuino, appariva più abbordabile. Allora io dissi: «Salve!» E lui alzò gli occhi. «Swami Bhaktivedanta?» gli chiesi. Lui rispose: «Sì!» Dissi: «Io sono Howard Smith!» Aspettavo di sedermi e dissi: «Scusa, devo togliermi le scarpe?» Egli allora disse: «Perché vuoi toglierti le scarpe?» Risposi: «Non so, ho visto tutte quelle scarpe fuori.» «Io non ti ho chiesto di toglierti le scarpe», lui disse. «Che cosa stanno facendo là tutte quelle persone?» E gli rispose: «Non lo so, e loro non sanno ciò che stanno facendo. Sto cercando di insegnare loro, ma sembra che non mi capiscano. Sono persone molto confuse.» Poi ci mettemmo seduti a parlare e mi piacque subito moltissimo. Confesso che avevo incontrato molti altri svami, ma questi non avevano suscitato in me un grande entusiasmo. Non credo sia giusto fare di ogni erba un fascio, dicendo questi svami dell'India. Era una persona che andava diritta all'essenza delle cose, e forse era questo aspetto che apprezzavo maggiormente in lui. Non soltanto mi faceva sentire a mio agio, ma sembrava molto aperto e onesto, come per esempio il fatto che mi chiedesse consigli. Era nuovo del posto. Pensavo che le sue idee avessero grandi possibilità di successo, perché sembrava un individuo particolarmente dotato di senso pratico. Non sembrava una persona con la testa tra le nuvole. Non parlava di misticismo ogni tre parole. Penso che la sua anima si trovasse proprio in quell'ambito, ma la sua normale coscienza di conversazione era presente. Poi disse di aver sentito da molti che il Voice era un ottimo giornale e sarebbe stato proprio il giornale adatto per raggiungere quella categoria di persone che avevano più interesse o tendenza verso il genere di conoscenza che era venuto a proporre. Dissi che secondo me aveva ragione. Mi domandò poi se avevo letto qualche libro o se avevo qualche nozione di cultura indiana. Io risposi di no, che non ne avevo affatto. Avemmo una breve conversazione ed egli mi parlò dei libri che aveva già tradotto in inglese quando era in India. Me li porse e disse: «Se vuoi altre informazioni, leggi questi.» Mi sembrava evidente che la persona con cui stavo parlando non era un uomo qualsiasi che aveva appena deciso di aver visto Dio e voleva comunicarlo alla gente. Sembrava un uomo colto, molto più colto di me in verità. La sua umiltà mi piaceva, insomma, era il genere di persone che mi andava a genio. Mi spiegò tutto ciò che volevo sapere: il significato del suo abbigliamento, il segno sulla fronte, il sacchettino del japa. Tutte le sue spiegazioni mi lasciarono soddisfatto, tutto era molto concreto. Poi mi parlò di molti templi nel mondo e aggiunse: «Tuttavia, la strada è ancora molto lunga, ma io sono molto paziente.»
Oh,
Prabhupada nutriva grande speranza per quella che l'articolo sul Voice aveva definito la sua chiesa americana. Le sue lettere e i suoi kirtan erano pieni di vita e almeno attorno a lui si stava formando un piccolo gruppo di seguaci regolari. Ma da parte dell'India non vi era nulla da sperare. Aveva scritto regolarmente a Sumati Morarji, ai suoi confratelli, al governo indiano, ma le risposte non erano state affatto incoraggianti. Convinto che Padam Patsinghagna avrebbe aderito ai suoi piani per un tempio di Krishna a Manhattan e finanziasse la sua costruzione, Prabhupada aveva fatto una richiesta a Nuova Delhi affinché autorizzasse un cambio di valuta straniera. Aveva scritto alla Reserve Bank dell'India di Nuova Delhi: «Voglio fondare un centro culturale e a questo scopo desidero ricevere un cambio di valuta dall'India. Pensano che vi siano ottime prospettive di diffondere in tutto il mondo la cultura dell'amore per Dio in questi giorni di dimenticanza». Un mese più tardi la Banca dell'India gli consigliò di inviare un'altra richiesta attraverso l'ambasciata indiana a Washington, indirizzata al ministro delle finanze del governo centrale indiano. Prabhupada lo fece, tuttavia un altro mese trascorse senza una parola da parte del governo indiano. Uno dei suoi confratelli aveva scritto a Swamiji informandolo che avrebbe dovuto tornare in India e agire personalmente per poter avere la sanzione del governo indiano. Prabhupada però non era del parere di abbandonare l'America ora. Scrisse a Sumati Morarji: «Sto cercando di evitare un viaggio in India con il relativo ritorno. La ragione principale è che sto tenendo all'indirizzo di qui sopra 3 lezioni settimanali e sto addestrando alcuni giovani americani nel Sankirtan e nel servizio devozionale al Signore. Alcuni di loro accettano le lezioni con molta sincerità e nel futuro potranno essere ottimi Vaishnava con un rigido standard». Un giorno uno strano, non sollecitato corrispondente scrisse a Prabhupada dall'India. Si chiamava Mukti Brahmachari, presentandosi come discepolo di uno dei confratelli di Srila Prabhupada e ricordando a Prabhupada la loro superficiale conoscenza. Mukti scrisse che era ansioso di unirsi a Prabhupada in America. Certamente Prabhupada nutriva ancora speranze di essere assistito dai suoi confratelli in India. Questa non è la missione di un uomo soltanto. Per questa ragione invitò Mukti a venire in America e lo pregò di chiedere al suo guru di cooperare in prima persona per ottenere la sanzione del governo circa l'autorizzazione a trasferire valuta straniera. Mukti rispose riconfermando il suo desiderio, ma esprimeva i suoi dubbi circa la possibilità di ottenere il permesso del suo guru. Mukti pensava che fosse meglio prima venire in America e in un secondo tempo chiedere l'aiuto del maestro spirituale. Prabhupada si irritò e gli inviò una risposta immediata. «La mia predica in America è forse un mio affare privato? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati voleva costruire alcuni templi in paesi stranieri come centro di predica del messaggio di Srila Raghunatha». Srila Rupa Goswami e Srila Raghunatha Das Goswami erano due discepoli guida di Sri Chaitanya Mahaprabhu nel XVI secolo. «E io sto cercando di mettere in pratica il suo desiderio in questa parte del mondo. Il denaro è pronto e l'opportunità è aperta. Se incontrando il ministro delle finanze questa opera può essere resa più facile, perché mai dovremmo aspettare che tu possa parlare con il tuo Guru Maharaj a proposito della cooperazione? Perché sei timoroso che egli annulli il tuo viaggio? Ti prego, non fare questo genere di considerazioni. Considera ogni cosa come missione di Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada e cerca di fare ciò che è necessario. Non pensare nemmeno per un momento che il mio interesse sia differente da quello del tuo Guru Maharaj. Stiamo seguendo la volontà di Srila Prabhupada secondo le nostre personali capacità. Uno sforzo combinato risulterà di gran lunga superiore». Mukti presentò l'intera proposta al suo maestro spirituale, il quale, come lui prevedeva, annullò il viaggio. Benché il guru di Mukti fosse confratello di Prabhupada, aveva ricevuto una donazione da Padampat Singhania. E ora anche Mukti Brahmachari era pieno di dubbi. Se il tuo programma non è autorizzato, pensare di poter avvicinare una grande personalità sarà senza dubbio ridicolo. Il medesimo giorno in cui Prabhupada ricevette la ridicola lettera, ricevette anche la raffica finale di non cooperazione da parte del governo indiano. Il secondo segretario, Prakash Shah, dell'ambasciata indiana a Washington, scrisse: a causa dell'esistenza di condizioni restrittive a proposito dello scambio monetario con l'estero, non è possibile per il governo dell'India consentire alla vostra richiesta di autorizzare lo scambio monetario. Forse potrete raccogliere fondi da residenti in America. Questa era la conferma. Prabhupada doveva lavorare senza aiuti esterni, doveva agire da solo a New York. La sua ultima lettera a Mukti Brahmachari rivela la sua profonda fede e la sua determinazione. Così la controversia è ora chiusa e non vi è bisogno di aiuto da parte di nessun altro. Non usciamo sempre vincitori nei nostri tentativi di predica, ma tali fallimenti non sono certamente ridicoli. Nel campo dell'assoluto, successo e fallimento sono entrambi gloriosi. Anche Sri Nityananda considerò un fallimento il suo primo tentativo di convertire Jagai e Madai. Fu assalito di persone nel corso di tale tentativo, ma egli non fu certamente ridicolo. L'intera impresa era di natura trascendentale ed era gloriosa per tutte le parti in causa. Se la coscienza di Krishna avesse preso piede in America, ciò sarebbe accaduto senza l'assistenza del governo indiano o dei ministri delle finanze. Nemmeno un brahmachari indiano isolato si sarebbe unito a lui. Krishna stava rivelando il suo piano a Prabhupada in modo differente. Lasciando dietro di sé i progetti dell'autorizzazione da parte di Singhania, Prabhupada avrebbe rivolto tutte le sue energie verso i giovani di ambo i sessi che venivano da lui nella soffitta della Bowery. Egli scrisse a Sumati Morarji: sto cercando di costruire un'associazione composta di amici e di ammiratori del luogo con il nome di Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Tra tutti i suoi amici e ammiratori, Prabhupada offriva attenzioni personali e insegnamenti soprattutto al suo compagno di stanza, David Allen. sentiva di voler dare a David una speciale opportunità di diventare il primo vero Vaishnava d'America. Un bel giorno Prabhupada sarebbe tornato in India e voleva portare con sé David a Vrindavana. Poteva mostrargli come si svolge l'adorazione nel tempio e istruirlo per un futuro di predica in Occidente. Aveva chiesto a Sumati Morarji di provvedere ad assicurare un posto gratuito per David e per se stesso. Sarai soddisfatta di conoscere questo ragazzo americano. È nato in una buona famiglia ed è un'anima sincera verso questa linea culturale. Ci sono anche altri giovani che frequentano le lezioni, ma desidero portare con me soltanto uno di loro. Sono molto lieto di dirvi, disse Prabhupada una sera nel corso della sua conferenza, che talvolta il nostro David dice: Swamiji, voglio intensificare la mia vita spirituale, immediatamente. Prabhupada rideva mentre imitava il senso di urgenza di David. Abbi pazienza, ci vuole pazienza, gli dico. Accadrà senz'altro, quando c'è un desiderio così sincero. Dio viene in aiuto. Egli si trova già dentro di te, sta solo cercando di mettere alla prova la tua sincerità. Allora ti darà tutte le opportunità per rendere più intensa la tua vita spirituale. In un primo tempo David e lo Swami erano vissuti pacificamente insieme nell'ampia stanza. Lo Swami lavorava in piena concentrazione nell'ambito che era stato predisposto e David scorazzava per tutto il resto della soffitta. David però continuava a usare la marijuana, l'LSD, le anfetamine. Lo Swami non poteva fare altro che tollerare. Molte volte aveva detto a David che la droga e le allucinazioni non lo avrebbero aiutato nella vita spirituale, ma David l'ascoltava con aria assente, si stava estraniando dallo Swami. Tuttavia, Prabhupada aveva un piano per usare la soffitta come tempio, trasformarla nel primo tempio di Radha Krishna a New York. Voleva la cooperazione di David, benché i dintorni fossero tra i più miserabili del mondo. Prabhupada parlava di portare le divinità da Jaipur a Vrindavana e di fondare anche alla Bowery un tempio destinato all'adorazione. Pensava che David potesse aiutarlo. Dopotutto, erano compagni di stanza, perciò come avrebbe potuto David rifiutare la sua cooperazione? Avrebbe dovuto abbandonare le sue cattive abitudini. Prabhupada stava cercando di aiutare David, ma David era troppo disturbato. Era diretto verso la catastrofe, insieme con i progetti che Prabhupada aveva fatto per la soffitta. Talvolta, anche quando non era in preda agli allucinogeni, David camminava su e giù per la soffitta come un'anima in pena. Altre volte sembrava assorto in pensieri profondi. Un giorno, con una dose di LSD, diventò completamente pazzo, come aveva affermato Carl Higgins. Egli è uscito completamente di senno e lo Swami deve avere a che fare con un pazzo. Le cose sono arrivate a questo punto. Era un ragazzo strano che cedeva sempre con la droga, ma la vera pazzia scoppiò improvvisamente. Swamiji stava lavorando tranquillamente alla sua macchina da scrivere quando all'improvviso David flippò. Cominciò a emettere strani suoni e a percorrere a grandi passi l'ampia zona vuota della soffitta. Poi cominciò a urlare, a ridere sguaiatamente e a correre tutto intorno. Improvvisamente tornò indietro dove era lo Swami. D'un tratto Prabhupada si trovò faccia a faccia, non con David. Il bravo David, che aveva intenzione di portare con sé in India per presentare al Brahmana di Vrindavana, ma un estraneo, dallo sguardo allucinato, un drogato, un pazzo. Prabhupada cercò di parlargli. «Che ti succede?» Ma David non aveva nulla da dire. Non si trattava di un particolare disaccordo. Era solo pazzia. Prabhupada scese velocemente le quattro rampe di scale. Non si era fermato a radunare le sue cose o a pensare dove poteva andare o se poteva ritornare. Non vi era stato il tempo di fare tante considerazioni. Per lui era stato un colpo e ora stava cercando di allontanarsi al più presto dalla rina della pazzia di David. Sulla soglia trovò il solito gruppetto di vagabondi seduti che con l'abituale manifestazione di cortesia gli cedettero il passo. Erano abituati a vedere lo Swami che entrava e usciva e non lo infastidivano. Ma oggi non stava andando a fare acquisti. Dove sarebbe andato? Non lo sapeva. Era sceso in una strada senza sapere dove sarebbe andato. Di certo non sarebbe tornato nella soffitta, questo era sicuro. Ma dove poteva andare? I piccioni volavano da un tetto all'altro. Il traffico continuava a scorrere rombando e gli onnipresenti vagabondi bighellonavano qua e là cercando di rinforzare la sbronza servendosi di alcol di poco presto. La casa di Prabhupada era diventata teatro di pazzia e di terrore, ma anche la strada fuori era un luogo pericoloso e infernale. Sentiva profondamente scosso, poteva chiamare il dottor Mishra e qualcuno sarebbe venuto a prenderlo, ma quel capitolo della sua vita era chiuso e lui se n'era andato per cercare qualcosa di meglio. Aveva le sue lezioni, giovani che cantavano e ascoltavano. Era tutto finito ora? Dopo 9 mesi aveva finalmente ricevuto una buona risposta per la sua predica e i suoi kirtan. Non poteva lasciare proprio adesso. Eh sì, Bhaktivedanta Swami Maharaj, conosciuto e rispettato da tutti a Vrindavana come un grande studioso e devoto, che aveva un invito aperto per visitare il vicepresidente dell'India e molti altri funzionari del governo, ora era costretto ad affrontare la realtà. Non aveva alcun amico che contasse qualcosa negli Stati Uniti. Improvvisamente si era trovato senza casa, come un qualsiasi derelitto sulla strada. In realtà, molti di loro, che da tempo avevano un posto in qualche dormitorio pubblico, erano più al sicuro di lui. Erano in miseria, ma avevano una sistemazione.
Vedam kannantam arabindadalayataksham
marahavatam. E anche per oggi termina qui la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato La Bauri.
Kannantam arabindadalayataksham marahavatam samasitam
vandeham. Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sādvaitam Sāvabhūtam Parijana Saitam Krishna Caitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.